of salvation. Wasting time in the unemployment line. Allora eccoci di nuovo in voce. Jobs Act, formazione continua e disoccupazione giovanile, un dibattito che si terrà questo pomeriggio a Laura Portico, occupata della facoltà di sociologia, alle ore 18. Interverranno Marco Elia, Leonardo Mento, Alberto Violante, progetto Tangram. Noi siamo al telefono proprio con uno degli ospiti che interverranno in questa iniziativa, cioè Marco Elia, sociologo del lavoro. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, ovviamente al centro della discussione questo provvedimento di marca proprio renziana, perché proprio sembra essere lui, insomma, proprio il Deus ex machina in questo momento, soprattutto riguardo questi provvedimenti shock, almeno questa è diciamo l'intenzione presentata dal governo, un provvedimento shock di riorganizzazione del mercato del lavoro, e in realtà è abbastanza shock, anche un po' sciocco se vogliamo, insomma, perché ecco, Renzi sta riuscendo in un'impresa che davvero, insomma, sembrava potesse essere titanica, cioè di far molto peggio di quanto aveva già fatto la Fornero con la sua precedente riforma. Ovviamente salta agli occhi le nuove regole che governano appunto questo contratto di lavoro a tempo determinato, ma non c'è solo quello, insomma, perché anche dal punto di vista degli ammortizzatori sociali si sta riuscendo a fare peggio, così come si sta riuscendo a fare peggio dal punto di vista dell'apprendistato. Si va verso praticamente stage praticamente quasi gratuiti, insomma, l'obiettivo di consegnare alle imprese una mano d'opera che costa davvero poco e che appunto non sia più preda dei famosi lacci e lacciuoli, insomma, con questa riforma sembra essere servito su un piatto d'argento. È così, Marco?
Sì, è proprio così. Diciamo che la riforma Renzi, se vogliamo chiamarla così, o altrimenti il Jobs Act, che peraltro ha un nome curioso perché in un paese di lingua inglese non si sarebbe chiamato così, un riordino, una riforma del mercato del lavoro, probabilmente sarebbe chiamato Labor Act, ma comunque, insomma, questo tanto per il provincialismo italiano. Comunque, ad ogni modo, io credo che questo decreto e la delega che poi sarà presentata per quanto riguarda invece il cosiddetto contratto unico di inserimento si iscrive all'interno di una serie di riforme che vengono dal pacchetto 3.1 in poi, diciamo, e che non è altro che una tappa diciamo, verso un'ulteriore regressione dei diritti, delle condizioni di lavoro dal punto di vista salariale, della capacità di contrattazione dei lavoratori e nella sostanza in generale un peggioramento delle condizioni appunto di lavoro. È interessante, secondo me, segnalare un paio di aspetti di questo del Jobs Act. In prima battuta tu prima facevi riferimento alla questione del nuovo utilizzo, possibile utilizzo del contratto a tempo determinato. Ora, il contratto a tempo determinato, quando si parla di flessibilità si intende, anche se la flessibilità in realtà è un concetto un po' più complesso che ha più dimensioni, cioè quella salariale e quella organizzativa, se vuoi ci possiamo anche entrare, ma comunque per quello che riguarda la flessibilità dei rapporti di lavoro, cioè la flessibilità contrattuale, ossia la diffusione dei contratti a tempo determinato, la logica che guida, che ha guidato la diffusione dei contratti a tempo determinato è che la riduzione delle rigidità derivanti dalla tutela all'impiego per i contratti a tempo indeterminato avrebbe portato a un aumento della domanda di lavoro. Mi senti?
Sì, sì, sì.
Ora, esistono evidenze empiriche a livello internazionale, tra l'altro anche dell'OCSE, che è stato tra i principali sponsor della flessibilità dei rapporti di lavoro, che in realtà facilitare i licenziamenti non porta a un aumento dei domande di lavoro, nel senso non aumenta l'occupazione. E quindi in realtà se si cerca di flessibilizzare il lavoro per far aumentare l'occupazione, il risultato non è quello sperato, nel senso che la ricetta non funziona. piuttosto se vogliamo considerare la flessibilità per i suoi reali risvolti economici e sociali, la flessibilità diminuisce i salari e perché diminuisce la capacità di contrattazione dei lavoratori, perché la necessità di ciclico rinnovo dei contratti di lavoro nel caso del lavoro a tempo determinato evidentemente pone il lavoratore rispetto all'impresa in una posizione di svantaggio nella contrattazione, o meglio l'impresa può regolare i termini dell'impiego della forza lavoro con una posizione di vantaggio nel momento in cui può decidere in maniera del tutto discrezionale se rinnovare o meno il contratto. Mi sembra che questo è un po' il quadro per quanto riguarda l'utilizzo dei lavori a tempo determinato.
Assolutamente. C'è peraltro anche, scusami Marco, perché credo che sia insomma importante anche sottolinearlo, ti chiedo conferma di questo perché magari non è detto insomma che ricordi bene questa percentuale. Con la riforma Fornero il tetto massimo di utilizzo di questi contratti, cioè senza ovviamente la famosa casuale insomma, era del 6%, sbaglio, e adesso è diventato al
20%. Esattamente, ma soprattutto secondo me il punto su cui porre l'attenzione è soprattutto il fatto la riforma Fornero prevedeva anche dei tempi d'attesa tra un contratto e l'altro a seconda che si trattasse di un contratto che durava più o meno di 6 mesi. Mi sembra che fossero adesso comunque la normativa, in realtà per quanto riguarda un discorso più generale lascia il tempo che trova, nel senso che poi la sostanza rimane quella, però mi sembra che fossero 60 giorni se il contratto durava meno di 6 mesi e 90 giorni nel caso del contratto durasse più di 6 mesi. Allo scadere dei 36 mesi di utilizzo dei contratti a tempo determinato, il contratto si risolveva in un contratto a tempo indeterminato. Con la riforma Renzi praticamente è stata data la possibilità alle imprese di utilizzare per 3 anni senza causali con dei tetti più alti l'utilizzo di lavoro a tempo determinato. Se posso una cosa sulle caratteristiche dei lavori a tempo determinato, caratteristiche che sono le stesse in tutti i paesi, in tutti i principali paesi a capitalismo avanzato.
Vai.
Se posso fare. Allora, le caratteristiche fondamentali sono bassi salari, nel senso che c'è una disuguaglianza salariale che non esiste un paese al mondo in cui i lavoratori con contratti a tempo determinato guadagnino. Ovviamente non guadagna, sul paese guadagnano di più dei lavoratori a tempo indeterminato, ma neanche hanno retribuzioni equivalenti, hanno sempre retribuzioni inferiori, si tratta all'incirca del 25% in meno e dal punto di vista salariale questa è la condizione che evidentemente si ricollega a quanto detto prima rispetto alla capacità di contrattazione salariale che hanno i lavoratori che devono ciclicamente rinnovare il proprio contratto. Poi c'è la questione delle tutele sociali che evidentemente sono, nel caso dei parasubordinati e delle false partite IVA si raggiungono livelli di tutele sociali praticamente nulle. E poi c'è la questione della rappresentanza sindacale su cui si aprirebbe un insieme di considerazioni che ci porterebbero molto, molto lontano. Detto ciò, un altro elemento che mi sembra interessante è quello della riforma degli ammortizzatori sociali che si ricollega all'utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Eh sì, assolutamente, anche perché anche in questo caso il NASPI è molto peggio dell'ASPI, insomma.
Dell'ASPI, sì, adesso queste sigle sono, per quanto sono anche, insomma, è difficile stargli appresso perché cambiano continuamente, però la sostanza a me sembra che sia fondamentalmente che il presentare queste misure come un'universalizzazione delle indennità, nel senso che tutti ricevono qualcosa, nasconde fondamentalmente il fatto che riceveranno tutti molto di meno, perché queste misure
Riceveranno di meno e per un tempo minore anche.
E per un tempo minore, esattamente, ma anche qui ci sarebbe da discutere di come questo tipo di riordino, di riforma, se vogliamo chiamarla così, anche se ormai il concetto di riforma ha assunto il significato esattamente opposto di quello che aveva, di quello che storicamente sì. si associa il concetto di riforma. Dovrebbe, una riforma dovrebbe essere qualcosa che migliora le condizioni dei lavoratori, ormai per riforma si intende esattamente l'opposto. Comunque, a prescindere da questo, il riordino che sta avvenendo rientra all'interno di un quadro diciamo internazionale guidato dalle raccomandazioni della Commissione Europea, dell'OCSE, del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui una delle cause le cause della disoccupazione fondamentalmente sono la rigidità del mercato del lavoro, e ossia il fatto che le imprese sono, tu prima facevi il discorso, la vulgata ideologica dei lacci e lacciuoli, sostanzialmente si tratta, secondo queste organizzazioni di cooperazione internazionale e secondo la Commissione Europea, di limitare le tutele previste per il lavoro così da stimolare la domanda di lavoro, nel senso che le imprese possono assumere e licenziare più facilmente perché hanno meno impedimenti e quindi sono, siccome hanno la possibilità poi di licenziare quando i cicli produttivi sono negativi, in teoria questo dovrebbe portare a uno sviluppo dell'occupazione. Associata a questa, a questo punto di vista, a questa posizione, ce n'è un'altra, e cioè che la disoccupazione è dovuta anche ad un'eccessiva generosità dei sussidi di disoccupazione. Cioè un livello troppo alto dei sussidi di disoccupazione, sia per quanto riguarda l'entità, cioè il tasso di rimpiazzo, ossia quanto, adesso senza entrare in tecnicismi, quanto rispetto al salario precedente un disoccupato riceve come sussidio,
sì.
E il tempo per cui il periodo di tempo per cui beneficia di questo sussidio, secondo il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea, l'OCSE, che questa posizione, diciamo che sono documenti che datano dalla metà degli anni 90, è necessario ridurre l'entità dei sussidi di disoccupazione così da rendere per il lavoratore preferibile presentarsi sul mercato del lavoro ed accettare le offerte di lavoro piuttosto che godere della generosità dello Stato attraverso i sussidi di disoccupazione. E l'ASPI e il NASPI si inseriscono esattamente all'interno di questa logica.
Eh sì, insomma, che è una logica che insomma fa abbastanza sorridere, visto il tempo che oggi, non solo i giovani, perché poi si fa sempre riferimento alla disoccupazione giovanile, ma insomma forse perché chi vi parla, il sottoscritto, ormai ha una fascia d'età non più proprio giovane, ma insomma credo che appunto la fascia d'età dei 30-40 anni sia altrettanto problematico, insomma, reinserirsi nel mercato del lavoro oggi. Si passa molto più tempo a cercarlo che a lavorare concretamente, insomma.
Sì, peraltro c'è da dire una cosa, che nonostante tuttora si immagini che la flessibilità contrattuale dei rapporti di lavoro, cioè l'avere i contratti a tempo determinato, sia una questione generazionale, ormai i dati ci dicono chiaramente che non è vera questa cosa, nel senso che seppure la classe di età dai 15 ai 25 ai 24 anni sia quella, o dai 15 ai, diciamo, la classe dai 15 ai 35 anni siano quelli al 34 anni, al cui interno c'è la quota più alta di lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo determinato, stanno sempre più progressivamente aumentando le quote di lavoratori a tempo determinato nelle classi di età più avanzate, soprattutto quelle centrali, cioè dai 25 ai 59 anni. E un fenomeno molto importante che sta avvenendo a seguito della crisi economica degli ultimi 5 anni è che chi ha perso il lavoro a tempo indeterminato lo ritrova a tempo determinato.
Certo.
E quindi questo genera un ulteriore aumento delle quote di lavoratori a tempo determinato nelle classi centrali di età. Evidentemente si tratta di una crisi sociale enorme.
Assolutamente, assolutamente. Senti, vorrei stimolarti su un paio di questioni. La prima, appunto lo stavi appena dicendo, ormai la tipicità non si può nemmeno più considerare tale, ma insomma per
scusami,
chi...
se posso un'ultima cosa sulla questione dei contratti a tempo determinato. nel senso che la cosiddetta flessibilità dei rapporti di lavoro è possibile raggiungerla attraverso la diffusione di contratti a tempo determinato, e in questo caso si parla di flessibilità in entrata. C'è stato tutto un dibattito in occasione della riforma Fornero. In realtà c'è un altro tipo di flessibilità che raggiunge lo stesso obiettivo, ed è quella della flessibilità in uscita. E si tratta della riforma dell'articolo 18 in sostanza.
Volevo arrivare anche lì, di cui peraltro se ne parla abbastanza poco. Segno evidentemente che quest'articolo 18 sembra quasi che ce lo siamo già giocato. In parte è anche vero, dato come è stato riformato, dato come è stato riformato dalla legislatura precedente, ma insomma mi sembra che sia ancora tutt'oggi una questione di vitale importanza. Prima di arrivare a questo, però, ti volevo ancora chiedere qualcosa proprio a proposito di chi già oggi insomma ha un contratto atipico, cioè per questi diciamo atipici poracci davvero si preannunciano tempi ancora più duri. Cioè la NASPI per gli atipici durerà una bazzecola, credo non siano più di 6 mesi da quanto mi è sembrato di capire. Aggiungiamoci il fatto che visto che si parla molto di questo taglio del cuneo fiscale, che ecco, tutto questo discorso non riguarda assolutamente queste figure lavorative che non godranno.
Sul taglio del cuneo fiscale e della manovra così spot degli 80 euro al mese in più, ci sarebbe anche lì secondo me da evidenziare diversi punti di criticità e anche di vera e propria truffa, nel senso che questi 80 euro al mese intanto sono in media, non sono 80 euro per tutti, ma al di là di questo c'è da capire dove verranno presi i fondi per dare questi 80 euro in più al mese, e lì entra in ballo la questione della cosiddetta, anche qui utilizzando un termine anglofono senza motivo alcuno, la cosiddetta spending review, che in realtà sarebbero i tagli della spesa sociale.
Certo.
Per cui gli 80 euro che entrano in busta paga,
chissà
in media,
dove
e
poi.
Non per tutti, e per lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto da un bel po', perché stiamo comunque parlando di categorie di lavoratori che aspettano il rinnovo da un bel po'.
Assolutamente, oggi sciopera ad esempio il trasporto pubblico locale, che sono 6 anni che non rinnovano il contratto. Ecco, tanto per
essere. Esattamente, quindi quegli 80 euro non sono niente più che una truffa, diciamocelo per come è la realtà delle cose. E verranno poi tra l'altro compensati ampiamente dai tagli che avverranno dal punto di vista della spesa sociale, e quindi questo mi sembra la questione. No, poi tu dicevi del fatto che i lavoratori atipici si trovano in condizione hanno un trattamento di indennizzo alla disoccupazione particolarmente scarso.
Esatto.
È un problema enorme. In realtà nel 2009 era stata fatta la legge finanziaria del 2009 una tantum come progetto esclusivamente per i collaboratori a progetto, che poi è stato rinnovato negli anni a seguire, di una forma di indennizzo che però non poteva superare un certo tetto rispetto al salario, e venne pagata una tantum appunto una volta in una sola volta all'interno dell'anno, e bisognava che il lavoratore fosse un lavoratore che aveva con monocommittenza, che vuol dire che la collaborazione la fa per un unico committente, cioè è scritta la gestione separata con un unico committente. In questo caso, e la somma era veramente ridicola, si tratta all'incirca di un massimale, mi sembra che fossero di 3.500 euro l'anno. E stiamo parlando dei collaboratori a progetto, che erano gli unici che rientravano in qualche forma di sostegno alla disoccupazione. Per quanto riguarda le partite IVA, ovviamente non è mai esistito nulla di tutto ciò, nel senso che mentre i lavoratori parasubordinati sono considerati appunto una forma contrattuale a cavallo tra il lavoro dipendente e quello autonomo, nel caso delle partite IVA, o meglio delle cosiddette false partite IVA, per cui si svolge lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo, in questo caso non è prevista né ovviamente rappresentanza sindacale né è previsto alcun tipo di indennizzo di disoccupazione, perché le indennità di disoccupazione sono previste per lavoratori dipendenti.
Ecco, andando invece, come già tu accennavi, a occuparci brevemente della questione dell'articolo 18, dicevo, non mi sembra che se ne stia parlando chissà quanto, ma da quanto emerge, comunque sembra che ci sia lo spazio per inserire questa ulteriore peggioramento. Si tenderebbe a escludere dall'articolo 18 le imprese, questa volta con meno di 50 dipendenti. È questa la questione, Marco?
Allora, secondo me la questione fondamentale, sia nel caso della riforma Fornero che in nella riforma che si apprestano, che probabilmente adesso vedremo, perché il provvedimento sarà separato da quello attuale per i contratti a tempo determinato, c'è una legge delega, quindi bisognerà vedere come poi concretamente la normativa si modificherà. Però sembrerebbe che l'impostazione che vuole seguire il governo è quella delineata ormai da tempo per capirci, la posizione di Boeri e Garibaldi in un famoso libro che si chiamava Un contratto unico per tutti.
Sì, sì, sì.
La sostanza di questi nuovi contratti, la logica che sta dietro le riforme, per come le intendono appunto i fautori del contratto unico per tutti, il nuovo contratto unico per tutti, è che siccome la flessibilità esiste ed è necessaria, nel senso che è necessaria perché aiuta a sviluppare la competitività delle imprese, a aumentare la domanda di imprese e quindi l'occupazione, per semplificare, a questo punto è necessario che però la flessibilità sia spalmata su tutto il lavoro dipendente, perché altrimenti si sviluppa la flessibilità al margine, cioè c'è una parte della forza lavoro che subisce le conseguenze negative della flessibilità e gli altri super garantiti che invece si godono le loro super tutele come lavoratori a tempo indeterminato. Per risolvere questa situazione bisogna modificare la normativa e creare un unico contratto di inserimento per tutti. Il contratto di inserimento prevede per un periodo di tempo, a seconda delle diverse proposte di riforma, perché non c'è solamente quella a cui ho accennato di Boeri e Garibaldi, ma c'è quella di Chino, ce ne sono altre più o meno conosciute, per un periodo di tempo, e per questo si chiama stabilità crescenti, per un periodo di tempo non è prevista la copertura dell'articolo 18. In sostanza non è prevista la reintegra in caso di licenziamento senza giusta causa. Questo è un po' il succo della questione. Ora, sembrerebbe che il governo sia propenso a individuare in 3 anni il periodo di tempo per cui non c'è la copertura dell'articolo 18, così almeno in realtà questa cosa ancora non è stata ufficializzata, ma sembrerebbe che sia così.
Quindi tu comunque, ecco, dicevi che si tratta di un provvedimento che marcia parallelo al Jobs Act.
Sì. Sì, nel senso che e tanto è vero che gli stessi fautori di questo contratto unico per tutti, nello specifico Boeri e Garibaldi, in un articolo sulla voce.info che mi è capitato di leggere ieri, fanno presente proprio come loro, secondo loro, sia un errore dividere le due cose, perché loro immaginano la parte della riforma sui contratti a tempo determinato come un'ulteriore spinta verso il dualismo del mercato del lavoro, cioè un'ulteriore forma di dualismo tra super garantiti e non garantiti, o nella terminologia che si utilizza a livello internazionale, tra gli insiders e gli outsiders,
sì,
cioè quelli che stanno dentro sono super tutelati e quelli che stanno fuori che invece non hanno tutele. Secondo loro bisognava fare semplicemente il passaggio del contratto unico di inserimento per tutti. E i 3 anni di tempo sono stati individuati da questi studiosi della Bocconi come 3 anni in cui l'impresa ha il tempo di organizzare il lavoro e utilizzare la forza lavoro, formando anche la forza lavoro, e a quel punto dopo 3 anni, dopo aver speso anche dei soldi per la formazione, aver impiegato risorse nella formazione dei lavoratori, a quel punto secondo loro la logica è che non dovrebbero fare a meno dei lavoratori, perché non hanno più convenienza avendo impiegato delle risorse per la formazione, cosa che è tutta da vedere ovviamente, perché non essendoci alcun obbligo di trasformare il contratto a tempo determinato può benissimo accadere che dopo perché all'avvicinarsi della certo. scadenza dei 3 anni semplicemente l'impresa dica
tanti saluti,
brutalizzando, arrivederci e grazie, insomma.
Esatto, e a quel punto il ciclo ricomincia, perché si può assumere altro personale godendo della possibilità di non applicazione dell'articolo 18 per 3 anni, insomma.
Questo... Fermo restando che è da segnalare che dopo la riforma Fornero, in realtà, per come la maggior parte della gente immagina che esista ancora l'articolo 18, per quella che è la diciamo la visione dell'articolo 18 come strumento che in caso di assenza di giustificato di una giustificazione in assenza di una giustificazione permette al lavoratore di poter essere reintegrato, attualmente dopo la riforma Fornero questo tipo di impostazione non è già più esistente, nel senso che al momento attuale dopo la riforma Fornero l'unico caso in cui si ha la certezza di essere reintegrato, nel caso in cui ovviamente si proceda attraverso una causa di fronte al magistrato del lavoro, comunque l'unico caso in cui si ha la certezza di essere reintegrato è quando si viene licenziati per motivi
di discriminazione palese, no?
Sì, che però non rientra nello statuto dei lavoratori, anche questa è una cosa da tenere in considerazione, nel senso che è presente allo statuto dei lavoratori il divieto di discriminare per motivi razziali, di certo. genere e quant'altro. Quindi non è stata una modifica in questo senso. Non
sì, assolutamente. Oltretutto, aggirare questa norma, insomma, non sarà certamente difficile per chi voglia farlo.
Assolutamente. Non ci sono diversi studi su questo, come dimostra, come nella sostanza. E tra l'altro lo disse anche chiaramente a Wall Street Journal e anche in Italia, al Sole 24 Ore, Mario Monti, quando disse: le imprese mi stanno attaccando perché volevano che io togliessi del tutto l'articolo 18. E lui disse questa frase: con un po' di tempo e un po' di pazienza si renderanno conto di come in realtà il problema non sussiste più.
Certo, molto efficace e lapidario il signor Monti, insomma, come dargli torto peraltro, no?
Sì, perché poi nella sostanza il giudice può, ma non è obbligato a reintegrare, e oltretutto la assenza di giustificato motivo deve essere palese, tale da non richiedere nessun tipo di approfondimento da parte del giudice stesso, il che praticamente significa che un'impresa dovrebbe mettere nero su bianco che ti ha cacciato perché fai attività sindacale, questo vuol dire.
Sì. Senti Marco, il tuo contributo è stato molto prezioso, io andrei a chiudere, insomma ritornerei sul concetto iniziale che tu svolgevi, e cioè il fatto che non solo questa riforma peggiora appunto le condizioni di regolarizzazione del mercato del lavoro, ma in un modo o nell'altro sembra poter riuscire a produrre gli effetti sperati anche dal punto di vista, insomma, così di chi intende rilanciare l'economia, perché tanto per metterla in soldoni, insomma, ecco, l'aumento dei consumi, ad esempio, decisamente non sembra essere possibile dal momento in cui, date tutte le considerazioni che abbiamo fatto, no? Cioè la possibilità comunque di un aumento del potere d'acquisto, eccetera, eccetera, ecco, sono tutte questioni che vanno a peggiorare.
Sì, se si intende l'aumento dei consumi come conseguenza ovviamente dell'aumento dell'occupazione, è sicuramente così, nel senso che se si immagina la flessibilità come uno strumento capace di far aumentare i tassi di occupazione e diminuire i tassi di disoccupazione, l'evidenza empirica ormai conclamata è che all'aumento della flessibilità non fa seguito una diminuzione di disoccupazione, il che è, ci si potrebbe domandare come è possibile calcolare la correlazione tra i due fenomeni. Esiste un indice che si chiama EPL, è un acronimo in inglese che significa, è un indice che calcola la protezione all'impiego dei lavoratori, e questo indice è formato da diversi indicatori, il succo per comprenderci è che il senso di questo indice, che va da 0 a 6, è che più ti avvicini al massimo 6, più è difficile per le imprese licenziare i lavoratori. Si tratta di licenziamenti individuali, non collettivi, ovviamente. e ponendo in correlazione, adesso cercando di semplificare, ponendo in correlazione gli andamenti dei tassi di disoccupazione e gli andamenti delle PL, si vede che ad un aumento della flessibilità e quindi ad una diminuzione degli indici di protezione all'impiego non fa sempre e in ogni paese seguito un aumento dell'occupazione e una diminuzione della disoccupazione. In ultima analisi significa che tra le due variabili non esiste una correlazione statistica significativa. Quindi vuol dire che flessibilizzare il lavoro non dà alcuna sicurezza e garanzia che aumenti l'occupazione.
Ecco, al quindi insomma, sì, vai, chiudi.
Al contrario, l'unica evidenza empirica che è supportata dagli studi in letteratura è che all'aumento della flessibilità diminuisce la crescita dei salari reali, cioè nel tempo i salari reali crescono meno dove è più alta la flessibilità, oppure ristagnano, oppure come nell'attuale fase di crisi nel contesto italiano diminuiscono i salari reali, nel senso che a parità che considerati i salari come potere d'acquisto, cioè la capacità di spesa che hanno i lavoratori, i salari negli ultimi anni in Italia sono diminuiti.
Insomma, sì, cioè, si tratterà di gestire in futuro una enorme quantità di forza lavoro disoccupata e precaria, insomma un enorme esercito di riserva, per così dire. Insomma.
Sì, esercito di riserva che peraltro, questa è la cosa secondo me anche più che poi... che il fatto che ci sia una quota molto consistente della forza lavoro impiegata con contratti a tempo determinato non riduce solamente la forza contrattuale dei lavoratori a tempo determinato, riduce anche quella dei lavoratori a tempo indeterminato, perché si crea una continua competizione tra i lavoratori a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo determinato per l'uscita e il rientro all'interno del mercato del lavoro, per cui questa massa di lavoro precario ha la stessa, funge rispetto alla diminuzione dei salari allo stesso modo che l'esercito industriale di riserva formato dai disoccupati classici.
Bene, sì, molto chiaro, e certo, insomma, se a questo aggiungiamo anche tutto tutti i problemi di cui abbiamo parlato, ad esempio fino a prima che intervenissi tu, insomma, c'è la situazione di Roma in particolare, quella nazionale, insomma, veramente, insomma, il quadro che emerge estremamente preoccupante. Comunque molto interessante questa discussione che abbiamo fatto, Marco, e che per chi vuole approfondirla, ovviamente, rimandiamo a questo appuntamento di questo pomeriggio. Questa iniziativa inizierà alle ore 18, appunto, su formazione continua disoccupazione giovanile. Si terrà all'aula Portico Occupata della Facoltà di Sociologia. Io, Marco, ti ringrazio davvero e a risentirci, a presto.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.